Il radiogiornale.
Buona domenica da Gino Ceschina. Secondo un sondaggio, quasi 8 svizzeri su 10 sono favorevoli a mantenere in funzione le centrali nucleari e quasi 6 su 10 sarebbero d'accordo di costruirne di nuove. Mai così tante donne nel Parlamento federale. Le partenze di diversi deputati hanno permesso l'ingresso, come subentranti, di numerose rappresentanti del gentil sesso. Ora sono 97, un record. In Ucraina stanotte un drone russo ha colpito un deposito di scorie nucleari nei pressi di Chernobyl. Non ci sono fughe radioattive, almeno per il momento, ma preoccupa l'escalation. Nuovo pacchetto normativo dell'Unione Europea per rinforzare la sovranità tecnologica nel continente. Si vuole impedire la fuga negli Stati Uniti delle start-up più innovative. E per lo sport, Moratti Yakin fa il pompiere dopo le parole dure del capitano Sciacca all'indomani del pareggio con l'Australia nell'ultima amichevole prima dei mondiali di calcio. La popolazione svizzera guarda con crescente preoccupazione alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e di fronte al rischio di carenze cresce anche l'apertura verso il nucleare, anche verso le centrali di nuova generazione. E quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi. I dettagli nel servizio di Luca Beti.
Fino a qualche anno fa, in Svizzera, l'idea di rilanciare il nucleare provocava una levata di scudi. Oggi, in un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica, timori per l'approvvigionamento elettrico e incertezze sul prezzo dell'energia, l'atomo torna a guadagnare consensi. È quanto indica un sondaggio rappresentativo svolto dall'Istituto GFS Bern e commissionato dall'Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere. Il 79% delle persone intervistate è favorevole a mantenere in funzione le centrali nucleari esistenti, finché sono sicure. Quasi 6 persone su 10 vedono di buon occhio la costruzione di impianti di nuova generazione, un cambiamento nell'opinione pubblica favorito anche dalle difficoltà che incontra la transizione energetica, decisa dal popolo una decina di anni fa, nel 2017. Attualmente quasi 2/3 della popolazione dubitano che le energie rinnovabili siano in grado, da sole, di rispondere al crescente bisogno di energia elettrica nella Confederazione. Ma le Svizzere e gli svizzeri non hanno voltato le spalle alle rinnovabili. Secondo il sondaggio, godono ancora di ampio sostegno. Per accelerare la costruzione di parchi eolici, impianti solari di grandi dimensioni o nuove dighe, la popolazione è pronta oggi a scendere a compromessi con la protezione del paesaggio e a limitare le possibilità di ricorso. Il sondaggio arriva in un momento politicamente delicato. Lunedì in Consiglio nazionale si dibatterà sull'iniziativa popolare Stop al Blackout e sul suo controprogetto. Sullo sfondo c'è poi l'accordo sull'energia elettrica con l'Unione Europea.
E a proposito di Parlamento, in quello svizzero non ci sono mai state così tante donne. Nel bel mezzo della legislatura a Berna si registra un singolare record. Dei 246 seggi, ben 97 sono ora occupati da politiche donne. Questo perché si sono ritirati recentemente diversi uomini e al loro posto sono subentrate appunto delle colleghe. Un fenomeno però non casuale, ma frutto di strategie partitiche ben definite. Sentiamo Anna Riva.
Neanche nel 2019, entrato nella storia per il Parlamento più femminile mai registrato con 96 deputate, si era arrivati a tanto. Oggi sono infatti 97 le politiche che siedono a Palazzo Federale. A un anno e qualche mese dalle prossime elezioni e dopo il calo di oltre un punto percentuale del 2023. Com'è possibile? È presto detto, alla partenza di 5 politici uomini, come Beat Flach, consigliere nazionale verde liberale, o l'ecologista Baltasar Gletli, eletto nell'esecutivo della città di Zurigo, hanno fatto il loro ingresso quali subentranti delle colleghe. Chloe Jans, politologa dell'Istituto GFS di Berna, non è però sorpresa. Ritiene che le pari opportunità di donne e uomini a livello economico, politico e sociale siano ormai un'esigenza della società. Le politiche, dice, tendono a prendersi sempre più il loro spazio con il sostegno dei partiti.
Le federali del 2019 hanno puntato i riflettori sul fatto che è fondamentale che i partiti propongano delle candidate,
con differenze notevoli tra le varie formazioni politiche.
Tradizionalmente per i partiti di sinistra la parità è sempre stata più centrale, di conseguenza hanno cominciato a battersi prima per la promozione delle donne, per una certa equità nelle liste. Ciò si riflette alla fine anche nel numero di deputate, ma negli ultimi anni è aumentata parecchio la pressione sociale anche sugli altri partiti e così anche all'interno dei partiti borghesi, nel PLR ma anche nel centro, il tema ha guadagnato rilevanza. L'UDC è probabilmente il partito nel quale tradizionalmente la questione è meno importante. Lo si vede anche guardando la percentuale di politiche nelle loro fila.
Con 97 donne, oggi la percentuale di politiche in Parlamento tocca il 39,4%. Si è ancora dunque ben lontani dal tanto agognato 50%. E le elezioni di fine 2027 si avvicinano a grandi passi.
Credo che il 2019 rimarrà un anno eccezionale, segnato dallo sciopero delle donne e dal dibattito MeToo. Ma quelle federali hanno portato la questione della parità al centro del dibattito. Ciò significa che anche nel 2027 i partiti dovranno presentare liste equilibrate e mostrare un impegno per il tema, anche concretamente nei vari dossier in Parlamento.
Insomma, nemmeno una guerra in Europa né le incertezze geopolitiche sono riuscite a cancellare dalle agende politiche la parità dei sessi.
Circa 270 persone residenti nei paraggi del Politecnico di Zurigo oggi hanno dovuto abbandonare momentaneamente le proprie case. All'origine dell'ordine di evacuazione impartito dalla Polizia Cantonale, che varrà fino alle 16:30, c'è il trasporto delicato di una bombola, contenente cloro trifluoruro, una delle sostanze chimiche più pericolose in assoluto. Il gas è tossico e può infiammarsi al minimo contatto. La bombola proviene da un vecchio stock di ricerca conservato in un laboratorio appunto del Politecnico. In studio mi ha raggiunto ora Laura Dick, che ha scorso per noi i giornali domenicali come di consueto. Iniziamo dal fatto che in Svizzera l'educazione fisica proposta nelle scuole, come sappiamo, deve essere di minimo 3 ore. Questo lo dice una legge a livello nazionale, che però ora, Laura, è passibile di modifiche, e questo nell'ambito del progetto Dissociazione 27, un progetto in corso da 2 anni e che vuole ripartire in modo più chiaro i compiti tra cantoni e confederazione. Sui domenicali dunque si dibatte delle ore di ginnastica. Laura Dick, dicevamo, a chi non piace questa modifica?
Il numero minimo di lezioni non sarà più deciso dalla confederazione ma dai cantoni, anche perché sono i cantoni a finanziare al 100% questa disciplina. Questo ragionamento non convince tutti. La Sonntag Zeitung intervista ad esempio il presidente dell'Associazione Svizzera d'Educazione Fisica nelle Scuole, che sottolinea come in Svizzera manchino centinaia di palestre e che solo grazie all'obbligatorietà iscritta nella legge ci si ingegna a trovare delle soluzioni per permettere lo svolgimento delle lezioni. Secondo il giornale, anche all'Ufficio Federale dello Sport stesso sarebbero state espresse critiche per questa modifica. Il progetto Dissociazione 27 è comunque in fase intermedia, la discussione non è conclusa.
Senti, i domenicali tornano anche sull'accoltellamento di matrice terroristica avvenuto a Winterthur oltre una settimana fa. Ricordiamo, un 31enne che soffre di turbe psichiche aveva ferito 3 persone con un coltello. Che novità ci sono?
Non ce ne sono, e forse la notizia è proprio questa. Il Ministero Pubblico della Confederazione non ha ancora accesso ai dispositivi elettronici, quindi computer e telefono, dell'uomo. Lui si è opposto a questa perquisizione. È stata presentata un'istanza e si attende una decisione in merito, ha detto il procuratore federale Stefan Blätter in un'intervista alla NZZ am Sonntag. Impossibile quindi per ora fare eventuali collegamenti con una rete di persone. La questione è legata a doppio filo con la protezione dei dati personali, quelli che non hanno nulla a che vedere con il procedimento penale in corso, ad esempio, protezione garantita da normative che, secondo il procuratore, sono troppo vecchie e non si sono evolute al passo con la digitalizzazione.
E poi tra una settimana inizia il vertice del G7 ad Evian, se ne parla ormai da giorni, soprattutto per i disagi che potrebbe causare al traffico e all'economia ginevrina. C'è però un altro aspetto: il 14 giugno, giorno di votazioni federali, sarà anche il giorno di manifestazioni anti G7. Le Matin Dimanche, se non erro, parla di un cocktail esplosivo servito a Ginevra. Perché?
La questione è politica, l'hai ricordato tu, domenica di votazioni e votazioni anche sull'iniziativa UDC no a una Svizzera da 10 milioni. C'è chi teme un caos per le strade, quindi non solo per le manifestazioni anti G7, ma anche per un esito positivo di questa specifica votazione. Alcuni punti sono messi in evidenza nell'articolo. Nel 2014 già il sì ad un'iniziativa simile, possiamo dire così, quella contro l'immigrazione di massa, aveva generato cortei di protesta. Ci sarebbe una prossimità ideologica di chi è contro l'iniziativa UDC e contro il vertice, la figura di Donald Trump. Vedremo quindi il 14 giugno cosa succederà. La polizia si dice pronta a far fronte ai problemi che insorgeranno.
E speriamo però che non ne insorgano. Laura Dica, la sua lettura dei domenicali. Adesso andiamo all'estero. Questa notte un deposito di scorie nucleari nei pressi della centrale nucleare appunto di Chernobyl in Ucraina è stato colpito da un drone russo. Per il momento non si segnalano fughe radioattive, ma Kiev denuncia l'ennesima escalation dei bombardamenti russi. Sentiamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
Non ci sono livelli di radiazione in eccesso, ma c'è un eccesso di arroganza russa. Così questa mattina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato l'ultimo attacco aereo russo lanciato questa notte. 236 droni, un bombardamento di ridotte dimensioni rispetto agli attacchi di massa contro la capitale ucraina al quale ormai siamo abituati. Ma alle 2:10 ora locale, uno dei droni russi ha colpito un deposito di scorie nucleari non lontano dalla centrale di Chernobyl, causando un incendio su una superficie di 40 metri quadrati. Secondo l'agenzia nucleare ucraina Energoatom, al momento dell'esplosione per fortuna non c'erano scorie nucleari all'interno del deposito e i livelli di radiazioni sull'area sono rimasti costanti. Non è chiaro se si tratti di un attacco deliberato o se non sia piuttosto un incidente, ma in ogni caso si tratta del secondo bombardamento subito dalla centrale di Chernobyl in poco più di un anno. Nel febbraio 2025, infatti, un drone russo aveva colpito la struttura di contenimento che protegge ciò che resta del reattore numero 4, esploso durante l'incidente del 1986. Il Ministero degli Esteri ucraino ha chiesto ancora una volta alla comunità internazionale di condannare questi attacchi, che mettono in pericolo la sicurezza nucleare dell'Ucraina e quella dei suoi vicini.
In Israele quattro sparatori stamattina hanno causato un morto e cinque feriti, almeno uno dei quali si trova in gravi condizioni. I due assalitori sono stati neutralizzati vicino alla città di Taibeh dalle forze israeliane che hanno sbarrato diversi villaggi palestinesi e il valico di frontiera con la Cisgiordania. Hamas ha invece parlato di attacchi eroici e affermato che la resistenza continua. Il Kosovo è tornato alle urne per la terza volta in meno di 16 mesi alla fine di rinnovare il Parlamento. Il più giovane Stato d'Europa, indipendente dal 2008, vive infatti una crisi politica che sembra senza fine. Il favorito oggi è ancora una volta il premier uscente, Albin Kurti, eppure rimane il rischio che nemmeno questa volta, in questa tornata elettorale, riesca a risolvere lo stallo politico in corso. Sentiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
2 milioni di elettori sono chiamati alle urne oggi in Kosovo per rinnovare ancora una volta il Parlamento di Pristina. Si è votato a febbraio dell'anno scorso, la scadenza della legislatura, e poi ancora a dicembre, dopo che i deputati non erano riusciti a trovare un accordo sulla maggioranza di governo. In entrambe le tornate elettorali il vincitore è stato Albin Kurti, il premier uscente e leader del movimento progressista Vetvendosje, che alle ultime elezioni ha incassato addirittura più del 51% dei voti. Ma nemmeno quel plebiscito è bastato a dare stabilità al piccolo paese balcanico che nel 2008 si è staccato dalla Serbia. Entro il mese di marzo di quest'anno il Parlamento di Pristina doveva eleggere il nuovo capo di Stato dopo la fine del mandato della presidente Vjosa Osmani, ma non c'è stato modo di raggiungere la maggioranza dei due terzi richiesta dalla Costituzione. Per questo la Camera si è sciolta nuovamente e si è arrivati alle elezioni anticipate di oggi. Secondo i partiti di opposizione la colpa è di Albin Kurti, che vorrebbe il pieno controllo sulle istituzioni del paese, un'accusa che quest'ultimo respinge al mittente, sventolando il chiaro mandato elettorale ricevuto. Mentre lo stallo prosegue, il Kosovo perde intanto tempo prezioso. Il paese, che aspira ad entrare nell'Unione Europea, è l'unico nei Balcani a non aver ancora ricevuto lo status di paese candidato e senza un governo funzionante non potrà nemmeno proseguire con le riforme necessarie a sbloccare i finanziamenti di Bruxelles. In visita a Pristina questo mercoledì, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha ricordato che l'Unione Europea ha investito in Kosovo più di 3,7 miliardi di euro dalla fine della guerra con la Serbia nel 1999. Ma per proseguire, ha detto Costa, Pristina ha bisogno di istituzioni forti, stabili e funzionanti.
In settimana la Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto normativo per rinforzare la sovranità tecnologica in Europa. Un ruolo cruciale lo svolgeranno le start-up fondate su innovazioni tecnologiche uscite dai laboratori di ricerca. Il 3 e il 4 giugno si è tenuto a Bruxelles lo European Innovation Council, che ha riunito quasi 3.000 tra ricercatori, fondatori di start-up, finanziatori e rappresentanti delle istituzioni. Adesso ce ne parla Francesco Suman.
Il tallone d'Achille dell'Europa è la scarsa capacità di trasformare start-up innovative in grandi aziende che si impongono sul mercato globale. Raggiunta una certa dimensione, infatti, molte compagnie si trasferiscono negli Stati Uniti, dove non devono misurarsi con 27 diversi sistemi legislativi e linguistici per espandere le proprie attività e le proprie vendite. È il caso di AIRT, azienda nata in Croazia che lavora con l'intelligenza artificiale, ma che l'anno scorso ha ricevuto un'offerta da capitali statunitensi che le hanno dato una prospettiva di finanziamento più sicura e continua nel tempo. La frammentazione in stati nazionali e un'eccessiva regolamentazione sono tra i principali fattori che danno troppe poche garanzie a una startup europea che vuole pensare in grande e oltre i confini nazionali.
E allora l'Europa cosa sta facendo per porre fine a questa fuga di cervelli innovatori?
Al summit è stato presentato lo Scale Up Europe Fund, un fondo di 5 miliardi che presto vorrebbe salire a 20, pensato proprio per trattenere in Europa le start-up che vogliono fare il salto di scala. Fortunatamente c'è anche chi è riuscito a crescere restando in Europa. È il caso di IQM, un'azienda finlandese che produce e vende prototipi di computer quantistico a centri di ricerca di tutto il mondo, anche tramite appalti pubblici, che sono uno strumento importante per sostenere e diffondere le innovazioni. Il messaggio principale che è partito dal palco del summit è stato: non facciamo innovazione all'americana, facciamola all'europea. Le big tech statunitensi finora hanno sviluppato le loro intelligenze artificiali coperte da segreto industriale. L'ex capo sviluppatore dell'AI di Meta, però, Ian LeCun, crede che il futuro della tecnologia siano modelli aperti, open source, che possano venire adattati alle esigenze di diversi contesti. A novembre dell'anno scorso ha lasciato il suo ruolo per tornare in Europa, dove ha fondato la sua startup europea in Francia. Puntando anche sui modelli open source, la proposta sulla sovranità tecnologica della Commissione vorrebbe proprio delineare una via europea all'innovazione.
E a proposito di novità tecnologiche, una notizia curiosa e, come sentiremo, anche un po' inquietante per certi versi. La Cina sta studiando il possibile dispiegamento di cani robot come agenti antisommossa. In uno studio delle forze di polizia della potenza asiatica si propongono nuovi metodi di gestione dell'ordine pubblico senza l'impiego di personale umano. L'idea viene direttamente collegata alla necessità di sedare rivolte in un'ipotetica Taiwan del futuro, finita sotto il controllo di Pechino. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
La folla si prepara ad assaltare gli edifici del governo. Improvvisamente i veicoli corazzati senza pilota formano blocchi stradali. Le unità di guerra cognitiva bloccano internet e le comunicazioni. Dall'alto, droni automatizzati identificano i principali istigatori della rivolta e a terra cani robot li catturano. È lo scenario delineato da un nuovo studio molto discusso in questi giorni in Cina che si pone un obiettivo: gestire i disordini urbani attraverso macchine autonome invece che poliziotti umani. Il sistema proposto dagli ingegneri della Polizia Armata del Popolo prevede un ciclo di comando basato sull'intelligenza artificiale. I supervisori umani restano fuori dal campo operativo, limitandosi a stabilire limiti etici invece di impartire comandi tattici. Può sembrare uno scenario fantascientifico, ma in realtà potrebbe trattarsi di un futuro non troppo lontano. Cani robot dotati di munizioni letali sono già in dotazione all'esercito cinese. Le forze armate li vedono come strumenti cruciali in azioni di assalto o in guerriglie urbane. Da qualche mese diverse città cinesi impiegano robot umanoidi per gestire il traffico e pattugliare le strade. Diversi modelli sono in grado di interagire col pubblico e fornire assistenza. Ma il nuovo studio mostra che in futuro le macchine potrebbero anche utilizzare la forza. Non mancano i dubbi, alcuni esperti cinesi sottolineano il rischio di errori nell'identificazione dei bersagli. Droni e robot potrebbero confondere istigatori violenti e passanti spaventati, rischiando di danneggiare civili innocenti. Da capire che cosa ne pensano le autorità di Pechino, ma di certo si tratta di uno scenario distopico per Taiwan. Lo studio è ambientato proprio in un'ipotetica Taipei post-riunificazione con la Cina.
Ci fermiamo qua per oggi, buona giornata.